Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Con la puntata di oggi inizia una nuova stagione di notizie, curiosità e approfondimenti legati ai consumi, allo shopping e alle nuove tendenze. Dalla parte di chi compra e di chi vende è uno dei nostri motti e oggi iniziamo proprio da uno dei nostri temi forti, la spesa di tutti i giorni. Cercheremo di capire come è cambiata in questi mesi così provati dalla crisi economica, lo faremo dall'osservatorio di una delle principali catene della grande distribuzione. Per il focus sui trend, oggi puntata di scenario, bilanci, anticipazioni sulle tendenze in evidenza, dalla sobrietà allo swapping. Prima, come sempre, però, ci sono le notizie e curiosità della settimana.
Un video su un settimanale contiene un telefilm della CBS e alcuni spot pubblicitari. Ed è stato inserito per la prima volta nella storia dell'editoria fra le pagine di Entertainment Weekly, fra le più importanti riviste di spettacoli al mondo. Lo schermo, meno di 3 mm di spessore, è a cristalli liquidi. Per accenderlo si preme un pulsante. Si giocherà sui prezzi la battaglia natalizia tra console per videogiochi. Dopo Sony, che ha annunciato tagli al listino della PlayStation, Microsoft fa sapere che anche l'Xbox costerà 100 dollari in meno. In Europa il prezzo scenderà di 50 euro. Cresce la pressione anche su Nintendo, per spingere il gruppo ad abbassare il prezzo della Wii, la console più venduta in America. Nasce il Design Supermarket, rinascente di Milano, piano meno uno, sugli scaffali, dai robot di latta vintage alle caffettiere d'autore. Allestimento semplice e assortimento veloce, per pezzi da pochi euro fino a 2000. L'arte di arrangiarsi dei ciclisti, si sa, non ha limiti. Così, in mancanza delle piste ciclabili, arriva The Light Lane, un raggio laser da montare sotto il sellino che, mentre la bici va, proietta una pista ciclabile virtuale, per pedalare di notte, in sicurezza. Una scarpa per bambini, estendibile per tre numeri, grazie a un meccanismo all'interno della suola. Pensata per bambini da 2 a 6 anni, approvata dall'Associazione Pediatri e Ortopedici, è frutto di 5 anni di ricerche eseguite dall'antico calzaturificio Regoli di Roccastrada, in collaborazione con le università di Siena e Pavia e con l'ospedale Mayer di Firenze.
La borsa della spesa.
Oggi, come annunciato, andiamo insieme a fare la spesa al supermercato. Come ogni anno, sono stati resi noti i numeri di un importante indicatore per la grande distribuzione. Si tratta del rapporto COP 2009. Il rapporto indaga sugli effetti della crisi sui consumi in un anno in cui il 40% delle famiglie italiane dichiara di risparmiare anche sui prodotti alimentari di prima necessità. Cambiano le abitudini, cambia il carrello della spesa. Federico Maselli.
L'italiano rinuncia alla pasta e chi l'avrebbe mai detto? Eppure, in tempo di crisi, succede anche questo. Con meno soldi nel portafoglio, il consumatore medio ha deciso di tagliare drasticamente non solo i prodotti superflui, ma anche quelli di cui un tempo non avrebbe mai potuto fare a meno. Sfiduciati dalla crisi, i consumatori sono diventati tante piccole formichine che, giorno dopo giorno, mettono da parte i propri risparmi. Quindi addio alla speranza di un italiano cicala, pronto a spendere e spandere per soddisfare ogni necessità. A mettere in luce il cambiamento di tendenza è stato l'annuale rapporto della COP che, nel primo semestre del 2009, ha registrato un calo dei consumi pari al 2,6%. Se gli italiani possono rinunciare a un piatto di pasta, non possono proprio fare a meno di comprare tavolette di cioccolata, l'antidepressivo per eccellenza, l'unico ad aver registrato un andamento positivo, più 12% nel primo semestre del 2009. Nessun potere consolatorio invece per il gelato, il primo ad essere depennato dalla lista della spesa, seguito dal grana e dai cereali per la prima colazione. Le famiglie hanno dunque cambiato le proprie abitudini alimentari. Sentiamo come da Donato Berardi, uno degli autori della ricerca.
C'è una curiosità in particolare, il fatto che ad esempio le donne, di cui stili di consumo e di vita vengono analizzati in questo rapporto, mostrano stili di vita più compatibili dal punto di vista ambientale e più sostenibili e soprattutto mostrano un orientamento alla spesa più frugale. sebbene abbiano una propensione al consumo più elevata. Quindi quello che emerge da questo rapporto è che in buona misura, se si lavorasse sul versante della politica economica per ridurre queste differenze tra nord e sud, tra uomini e donne, e soprattutto sul mercato del lavoro tra giovani e persone che sono più avanti in carriera, sicuramente ne beneficerebbe l'economia e nel complesso anche i consumi. È un problema tipico delle crisi, che però è molto più accentuato rispetto agli altri paesi europei, in Italia.
È caccia alle promozioni e ai prodotti a basso costo, il piatto forte, tra virgolette, delle marche private che, rispetto alle grandi, sono andate meglio, anche se le virgolette sono d'obbligo. Vincenzo Tassinari, presidente del Consiglio di Gestione di Coop Italia.
Noi nei nostri dati vediamo che nell'alimentare i volumi tengono, però calano i primi prezzi, quindi i prodotti di prezzo più basso, calano anche i prodotti dell'industria di marca. Quello che sta crescendo molto è la nostra marca insegna, il nostro prodotto Coop. Evidentemente nella marca insegna il consumatore trova quel mix fra qualità e prezzo che corrisponde di più alle proprie necessità di consumo.
A soffrire anche settori tradizionalmente più forti, quelli dove gli italiani si erano abituati a spendere senza troppi limiti, tecnologia e telefonia. Però gli analisti della Coop sono pronti a scommettere che il rilancio dei consumi partirà proprio da qui. Ma quando? Certamente non prima del 2011. La crisi ha accentuato divergenze sociali, ma soprattutto territoriali. Il carrello è mediamente più ricco in regioni come Lombardia e Trentino, povero in Puglia e Campania.
Per il meridione d'Italia la chiave è indubbiamente, più che risparmio, purtroppo dobbiamo parlare di regioni dove il potere d'acquisto dei consumatori è molto più indebolito rispetto al nord Italia. Di questo bisogna fare i conti. E io credo che più distribuzione moderna che si rimbocchi le maniche a favore di queste popolazioni di cittadini e consumatori sarebbe un elemento virtuoso e quindi positivo.
Ma dalla ricerca emerge un dato curioso. Gli italiani non rinunciano affatto alle vacanze, come a voler dire. Una settimana al sole è più gustosa di un piatto di pasta.
Il nodo delle scelte per il sud è un problema sentito anche da altre insegne che operano nella grande distribuzione. Facciamo il punto con il direttore di Markup, Luigi Rubinelli.
La crisi e il diverso atteggiamento dei consumatori stanno producendo cambi di strategia nella grande distribuzione. Carrefour, ad esempio, ha deciso di vendere i suoi ipermercati al sud. Il mercato meridionale, infatti, è più difficoltoso e problematico del previsto. Il reddito individuale delle famiglie non è cresciuto come gli studi macroeconomici avevano previsto e il consumatore preferisce andare al discount o, se proprio va negli ipermercati, concentra i suoi acquisti sui primi prezzi, i prezzi più bassi in assoluto e i prodotti con il marchio dell'insegna, sempre più convenienti di quelli di marca. Capite che con una simile situazione il compito di chi gestisce gli ipermercati è davvero di difficile portata. Il margine commerciale è sempre più ridotto, mancano i soldi per fare investimenti, è necessario ridurre il personale ed è difficilissimo aprire nuovi punti di vendita. Di più, dopo anni di abbattimento dei prezzi con offerte fra le più strampalate che si siano mai viste, il consumatore esige promozioni sempre più convenienti, possibilmente sui prodotti e le marche più amate e conosciute. Ecco il motivo per cui il business degli ipermercati è davvero impegnativo e quindi Carrefour ha deciso di vendere. Chi li comprerà? Gli acquirenti ci sono già, certamente, e sono Coop e Conad, che con un numero di negozi più alto e un volume di vendite maggiore, grazie a queste acquisizioni, si propongono all'industria come gli unici interlocutori per vendere le marche nelle regioni meridionali. È però un piccolo sconquasso, perché nei decenni scorsi non è mai successo che un gruppo, addirittura internazionale, addirittura quotato alla Borsa di Parigi, gettasse la spugna e in questo modo. Carrefour si concentrerà nelle regioni del nord e del centro e cambierà le sue insegne di per di in Carrefour Express per avere economie di scala e per sfruttare il business dei prossimi anni. I negozi vicino a casa e che sappiano servire gli anziani che non possono o detestano prendere l'auto per andare a fare la spesa.
Essere e avere.
Di nuovo in studio con Essere Avere, diamo subito il benvenuto alla nostra esperta Patrizia Martello. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno, bentrovati.
Direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, anche quest'anno Patrizia ci guiderà nell'analisi delle nuove tendenze, lo spazio di riflessione che occupa tutta questa seconda parte di Essere e Avere. Quella di oggi vuole essere una puntata introduttiva ai temi della nuova stagione, una puntata di scenario, per così dire, per fare il punto sui nuovi spunti che emergono dal panorama consumi e su quelli vecchi, quelli che abbiamo già affrontato, che si sono ormai consolidati. Allora, Patrizia, ci eravamo lasciati parlando di sobrietà, frugalità come trend ormai consolidati, dominanti, trend che si ritrovano in nuovi stili di vita all'insegna del consumo responsabile. A distanza di qualche mese possiamo dire che ancora così ci avevamo visto giusto in qualche modo?
Sì, certamente le istanze di ridimensionamento dei consumi, vuoi per necessità e risparmio, vuoi per sensibilità verde, diciamo così, non solo continuano ad essere degli elementi costitutivi del modo di vivere di oggi, ma probabilmente anche dopo la crisi la frugalità, la sostenibilità e il consumo, diciamo, responsabile troveranno dei loro linguaggi, delle loro estetiche proprie e persisteranno proprio come stili autonomi. I comportamenti frugali e sostenibili possono essere comunque anche molto diversi, legati a stili diversi, anche se dettati dagli stessi valori. Avevamo parlato molto della bicicletta, che rimane ed è sempre più l'oggetto simbolo degli stili di vita eticamente responsabili e sostenibili, all'insegna della riduzione, della semplificazione. E la bicicletta è al centro, non a caso, di servizi e prodotti molto innovativi, dal bike sharing ormai diffuso in tutte le città, ma anche alle vending machine di pezzi di ricambio dislocate in vari punti delle città, veri e propri bici grill, e nonché totem di nuove comunità urbane costituite intorno, per esempio, allo scatto fisso. Parlando di semplicità, abbiamo visto che c'è anche la riscoperta della natura, del piacere di coltivare la terra anche in porzioni minime, anche sui balconi. Parliamo di piccoli giardini e di orti urbani, e accanto al più discusso fast gardening registriamo invece esperienze in grandi città con comitati di quartiere che affittano aree dismesse del comune, le trasformano in giardini, orti temporanei, quindi esperienze meno usa e getta e più responsabili verso l'ambiente. Parlando di frugalità e di nuovi stili di vita, parliamo anche della ecoborraccia, questo altro oggetto simbolo del cambiamento. Infatti possiamo muoverci in città portandoci la nostra acqua da passeggio in chiave glamour, con questo oggetto che è diventato un oggetto di culto. In particolare un marchio svizzero, SIG, è diventato un caso di eccellenza con queste sue bottiglie borracce in alluminio, che sono già l'emblema di nuovi stili di vita, nuovi modi di muoversi senza bere l'acqua in bottiglia, quindi senza contribuire al consumo di quei 30 milioni di bottiglie di plastica che quotidianamente in Europa finiscono in discarica.
E molto spesso proprio dietro una notizia si nascondono molti spunti, veri e propri indizi sulle trasformazioni in atto nel mondo dei consumi. Sono quelli che noi ogni settimana cerchiamo di individuare, cerchiamo di andare a scovare. Proviamo allora a farlo con questa notizia uscita proprio qualche giorno fa.
Per festeggiare l'arrivo del nuovo sistema operativo Windows 7, il prossimo 22 ottobre Microsoft organizzerà migliaia di feste private nelle case degli utenti in tutto il mondo. Solo in Italia saranno più di un migliaio, ma iniziative analoghe sono in programma in 12 paesi. La casa di Redmond lo chiama marketing sociale, un meccanismo commerciale che molti riconducono all'era di Facebook, ma che in realtà affonda le sue radici nelle cosiddette vendite dirette. La formula adottata con successo da decenni da aziende come Warwick Folletto, Avon, Tupperware. Vendite domestiche organizzate attraverso il passaparola nel salotto di una casa privata. Livello di soddisfazione altissimo. Nessuna azienda, spiegano gli esperti, è in grado di selezionare i potenziali clienti meglio di quanto possa fare ciascuno di noi tra i propri amici. Microsoft fornirà gratuitamente tutto il necessario per la preparazione della festa, addobbi, tovaglioli, poster e, in esclusiva, solo per la festa, una copia gratuita in edizione limitata di Windows 7, firmata da Steve Ballmer, amministratore delegato della società.
Patrizia, noi in tempi non sospetti, quasi un anno fa ormai, avevamo parlato del boom delle vendite a domicilio proprio in questo periodo di crisi, della dimensione intima, domestica, personale, persino autogestita che sta caratterizzando questa tendenza nei consumi. Da questa scelta di Microsoft sembra arrivare in qualche modo la conferma.
Sì, direi proprio di sì. La tendenza che avevamo chiamato intimacy, cioè del mood casa, della domesticità, che diventa anche un format per negozi appunto allestiti come case oppure case che diventano negozi, continua a trovare espressioni molto interessanti nel mondo dei consumi. Tutto il ritorno delle vendite a domicilio, a casa, ma anche in ufficio, che diventano dei veri e propri eventi, questo è importante da sottolineare, riguarda prodotti molto diversi, anche prodotti culturali. Infatti il social home shopping, per usare una categoria, si estende alla musica, per esempio con questo fenomeno dilagante degli house concerts, cioè veri concerti fatti negli spazi privati secondo questa formula basata sulla fruizione intima per pochi. In questo senso, sul fronte anche cibo, in questo caso vino, è interessante l'esperienza vinidadivano.com. offre una degustazione di vino e di cibi animata da un sommelier o da un gourmet che arriva in casa, ci fa assaggiare quello che altrimenti noi dovremmo fruire, provare in ristoranti o in corsi, in ambienti diversi da quelli intimi della casa. Molto interessanti le recenti esperienze degli orti virtuali. Funzionano così: noi coltiviamo le verdure sullo schermo, un po' come fosse un videogioco. Dei contadini in carne e ossa riproducono fedelmente, vero, su un terreno vero, il nostro orto e settimanalmente riceviamo a casa i suoi frutti. Tra i primi di cui si sta parlando molto, soprattutto in Lombardia e in Piemonte, le verdure del mio orto.it di Santià è un'evoluzione, se pensiamo, molto interessante e dell'autoproduzione, una sorta di fai da te subappaltato, quindi è una vendita diretta che però gestiamo noi, quindi è un servizio altamente personalizzato che ha anche molteplici altri obiettivi e esiti, quindi il risparmio ma anche la sostenibilità grazie alla filiera cortissima, c'è il chilometro zero, c'è il tema salute grazie ai prodotti biologici ed è una formula molto interessante.
Cosa c'è di nuovo a...
Ritroviamo anche le nostre Urban Watcher di Mimi. La segnalazione di oggi salta dall'Inghilterra alla Cina. Alessia Zampano, buongiorno, bentornata.
Buongiorno, ben ritrovati. E riprendiamo proprio da dove ci siamo lasciati. Nell'ultima puntata Patrizia accennava come il fenomeno dello swapping, nato appunto con gli swap party, le feste in cui si barattano abiti, borse, accessori per rinnovare il guardaroba praticamente a costo zero, si stesse estendendo alle altre sfere del consumo come il food, e si citava a quel proposito il pub londinese in cui si possono scambiare pinte di birra col cibo. Ebbene, esempi di questo fenomeno si stanno diffondendo sempre di più, investendo ad esempio il consumo culturale. Read It, Swap It è il servizio web che permette a chi si iscrive lo scambio dei libri già letti. Ma ancora, Creative Caravan è un sito web australiano gestito da una fotografa di Sydney che offre gratuitamente un servizio di scambio di appartamenti o subaffitti temporanei tra persone che lavorano nel campo della moda, del design, della pubblicità e che si spostano spesso per lavoro. E non è tutto, perché si cominciano a barattare anche i beni più immateriali come il tempo libero o le competenze. In Cina parecchi siti web, purtroppo dai nomi impronunciabili, promuovono lo skill swapping, ossia chi sa suonare il piano lo insegna a qualcuno che a sua volta gli insegna a cucinare e via così.
Grazie Alessia. Patrizia, è un po' lo stesso concetto della banca del tempo, una formula che esiste da tempo ma che ha ritrovato nuovo vigore proprio in questo periodo. Siamo in conclusione e ti chiedo una riflessione finale su quello che abbiamo detto finora e poi qualche anticipazione su quelli invece che sono e che tratteremo nelle prossime puntate, i trend emergenti.
Visto lo scenario dei prossimi mesi, forse dei prossimi anni, possiamo prevedere che l'autoproduzione continuerà, vedremo con quali espressioni. Certamente avremo dei consumatori sempre più autarchici che da un lato produrranno un po' ciò che gli serve, ma soprattutto continueranno le sperimentazioni di quelle strategie alternative che appunto già oggi pratichiamo, allora dai gruppi d'acquisto di prodotti alimentari con effetto economia di scala, appunto al baratto di servizi di tempo, come nel caso delle banche del tempo appena citate, o dei prodotti. Anticipando qualche tema delle prossime puntate, continueremo a parlare di sostenibilità, di pensiero verde e di, in particolare, eco knowledge, cioè di tutti quei nuovi saperi, quelle forme che prendono le informazioni legate alla sostenibilità, che sono soprattutto disponibili e in circolazione in rete, saranno indicazioni operative pratiche per il nostro vivere quotidiano. Parleremo di urban styles, cioè di tutti quei segni e quelle espressioni delle città, che sono spazi sempre più interessanti dal punto di vista delle discontinuità, e poi parleremo ancora di riciclo come filosofia e pratica quotidiana derivata da questo eccesso in cui viviamo e non certo dalla penuria, con alcune declinazioni interessanti come il repairing. Continueremo naturalmente ad esplorare la scena dei social media per seguire la loro evoluzione e vedere come cambiano queste complesse strutture relazionali e soprattutto le loro funzioni sociali.
Ce n'è insomma per continuare ad ascoltarci, speriamo di avervi incuriosito. Intanto si chiude qui questa prima puntata della nuova stagione di Essere Avere. Vi aspettiamo, ve lo ricordo, ogni domenica dopo il GR delle 13, sabato dopo alle 15 per chi ci volesse riascoltare. Aspettiamo anche i vostri suggerimenti, le vostre idee, le vostre critiche, ovviamente, a essereavere@radio24.it. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.